con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Parola del Signore.
Carissimi, ogni anno la Chiesa ci invita a fare memoria dell'evento grande della nostra Pasqua, della Pasqua di Risurrezione, questa bellissima veglia nella quale siamo invitati a contemplare il mistero grande della salvezza portata a noi da Gesù, offerta a noi dalla sua passione, dalla sua morte, dalla sua risurrezione. Questa liturgia è molto ricca, come abbiamo già potuto vivere fin qui, e ancora sarà segnata da altri momenti attraverso i quali siamo chiamati a ricordare a noi stessi quello che è il senso della nostra vita di credenti, quello che è il senso della nostra vita cristiana. Dopo l'omelia rinnoveremo le promesse battesimali, rinunzieremo a Satana, al demonio, e poi faremo finalmente la comunione attraverso la partecipazione alle specie del pane e del vino. Ma tutta la liturgia, come abbiamo ascoltato, è stata preceduta da questa lunga serie di letture, 7 letture dell'Antico Testamento più una lettura del Nuovo, ed è stata preceduta dalla celebrazione della notte fatta attraverso il preconio. Ecco, perché questa ricchezza di testi, di preghiere? Perché tutto questo? Perché la Chiesa vuole farci interiorizzare una verità grande che noi spesso, affannati e incalzati dagli eventi della vita e anche dagli eventi a volte drammatici, a volte frustranti della nostra esistenza, rischiamo di dimenticare. La serie delle lunghe letture ci ricorda che cosa, prima di tutto? E ci ricorda una cosa straordinaria, alla quale noi facciamo fatica a pensare, e cioè alla fedeltà di Dio per noi. Tutta la storia dell'Antico Testamento è un susseguirsi di alleanze attraverso le quali il Padre, attraverso i profeti, continua a rinnovare la dichiarazione del suo amore per gli uomini, i quali continuamente cadono nel peccato, nella disattenzione. Si lasciano assorbire dalle cose del mondo. Pensiamo semplicemente all'uscita dall'Esodo. Dopo qualche mese il popolo ha cominciato a lamentarsi, a ribellarsi, a rimpiangere. E poi, quando sono entrati nella terra promessa, hanno continuato a cercare idoli, e allora tutti questi profeti che si susseguono. È un po' la storia simbolica anche della nostra esperienza di fede, se vogliamo. Anche noi che andiamo a Dio e dopo ci allontaniamo. E il Signore ci richiama e ci riallontaniamo. E a volte ci disperiamo e ci affliggiamo quando siamo ben intenzionati, perché non riusciamo a realizzare quello che noi vorremmo realizzare, dimenticando che è Dio che realizza la sua opera in noi, che noi lo dobbiamo lasciare operare. La verità della fede cattolica è difficile perché richiede un grandissimo equilibrio, richiede una grandissima sapienza. Si muove su un filo di lama sottile segnata da due eresie, il quietismo e il volontarismo, cioè il pensare che noi possiamo salvarci con il nostro impegno, con le nostre opere, col nostro zelo, e il pensare che noi non possiamo fare niente, che è solo Dio che opera, che tutto quello che noi possiamo fare è solo peccato. Grazie a Dio esiste la Chiesa Cattolica. Noi non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo noi cattolici, a condizione però che abbiamo chiaro nella nostra mente questo grandissimo equilibrio. Dio non vuole fare tutto da solo. Noi tante volte vorremmo che facesse Lui, o tante altre volte vorremmo fare noi, per presentarci a Dio con i compiti belli e fatti, come siamo stati educati a fare. Dal primo giorno che siamo andati a scuola, mi raccomando, fai il bravo, impegnati, studia, porta un bel voto. E se non porti un bel voto, la mamma e il papà ti guardano in modo cattivo e la maestra ti punisce e gli amici magari ti dicono che sei scemo, che sei un po' tonto. E poi ti dicono che devi studiare di più perché sennò non troverai lavoro, perché per noi non farai carriera, non potrai raggiungere quelle mete, quegli obiettivi. Quindi noi siamo saturi di questi condizionamenti psicologici che ci spingono a fare leva sulle nostre risorse, e quando non riusciamo ci sentiamo così degli stracci, ci sentiamo delle persone incapaci, inadeguati, quando addirittura non andiamo anche in depressione e trasferiamo questo atteggiamento psicologico sul piano religioso. Proiettiamo su un Dio i nostri limiti umani. La più grande fatica per un sacerdote e per un credente è quella di avere una percezione chiara, autentica di Dio. Voi sentirete sempre dire, sia dentro la Chiesa che fuori dalla Chiesa, ma anche da alcuni teologi: ah, ma per me Dio è così, ma per me, ma cosa vuol dire per me? Io dico, ma chi sei tu? Ma cosa vuoi che importa che cosa pensi tu di Dio? San Giovanni nel prologo conclude così, con queste parole straordinarie: Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio dell'uomo ce lo ha rivelato. Che cosa possiamo sapere noi di Dio? Da noi stessi non possiamo sapere nulla, perché Dio è oltre noi, appartiene a un altro mondo, a un altro ordine. Dio è inattingibile dalla nostra intelligenza, perché la nostra intelligenza può conoscere solo le cose sensibili, create, può conoscere solo la razionalità del reale e basta. Quello che di Dio possiamo sapere è solo quello che Dio ci dice. Quindi noi dobbiamo sgombrare la nostra mente da tutti i per me e i per come e i perché che ci siamo costruiti noi. Se questo che io vi dico vi sembra forte, pensate a quello che abbiamo letto nel Preconio, di una profondità e di un'audacia che nessun uomo potrebbe mai pensare. Felice notte, felice addirittura il peccato di Adamo, perché attraverso quel peccato, ecco, noi abbiamo potuto avere Cristo. Davvero era necessario il peccato d'Adamo che è stato distrutto con la morte di Cristo? Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. Gesù ha distrutto il male. Gesù è venuto per i peccatori. Gesù è venuto per i malati. Gesù è venuto per quelli che non hanno forza, che non hanno intelligenza, che sono deboli, che sono poveri, che sono incapaci. Gesù è la ricchezza, è la santità, è la forza, è la vita di ognuno di noi. Ma perché questo possa realizzarci, noi dobbiamo riconoscere e accettare la nostra povertà. Quanti lamenti e rimpianti io sento nelle confessioni, lamenti e rimpianti inutili, che non servono a nulla, perché non è un dolore per aver offeso Dio, è un dolore perché noi ci guardiamo allo specchio e ci vediamo brutti, cattivi, piccoli, e ci dispiace tanto, ma Dio non c'entra niente, Dio non c'entra assolutamente niente. Siccome noi non ci piacciamo, allora pensiamo che neanche possiamo piacere a Dio. Siccome gli altri non piacciamo, come possiamo immaginare che possa esistere qualcuno al quale piacciamo così come siamo? Com'è possibile quando non abbiamo esperienza di questa gratuità inaudita? Però la fede è questo, felice colpa, che ci dà la possibilità di fare questa esperienza della gratuità. Voi l'avete mai fatta un'esperienza di pura gratuità? Forse qualche volta sì, magari l'avete fatta se siete innamorati, mica sempre, ogni tanto, dopo basta, sempre io devo perdonare, no, sempre io. Ma Dio è così, Dio è pura gratuità, è puro amore, che richiede solamente che noi riconosciamo, che noi accogliamo, che noi ci fidiamo. La fede, carissimi, non è credere in tante verità complicate. La fede è prima di tutto fidarsi di Gesù. Il fondamento di ogni dogma è fondato sempre solo su una cosa, fidarsi di Gesù. Se ci fidiamo di Gesù, allora tutto diventa più facile e più semplice. E Gesù questa sera ci dice: fidatevi di me, io sono morto per voi. San Paolo dice: ma se Cristo è morto per noi quando eravamo peccatori, come non ci darà la sua grazia ora che siamo stati riconciliati? Fratelli, non sapete che quanto siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo stati sepolti con lui affinché con lui possiamo risuscitare. Nella lettera agli Efesini c'è un bellissimo inno il quale ci ricorda che siamo già stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Adesso vi dico una cosa a cui forse non pensate mai. Noi siamo qua fisicamente, no? Ci stiamo vedendo, il nostro corpo è qui. Anche la nostra mente è qui in questo momento. I nostri occhi sono qui, i nostri pensieri sono qui. La nostra psiche è qui. Io sto cercando di catturarla, di sensibilizzarla, di attirarla a me perché voi possiate accogliere quello che io vi sto dicendo in questo momento. Ma una parte del nostro spirito, il nostro spirito è in cielo. Una parte di noi abita già nel cielo. San Paolo dice che col battesimo abbiamo già ricevuto la caparra dello Spirito Santo, in attesa della piena redenzione. Noi, carissimi, col battesimo siamo cittadini di due mondi. Ecco perché San Pietro dice: vivete come pellegrini. Ormai siamo abitanti di un altro mondo. La nostra patria non è più questa. Capite che differenza dal vivere la fede così, come sapersi già abitanti di un altro mondo? Noi abbiamo già una casa in un'altra città verso la quale dobbiamo andare. Cosa ci attardiamo qui? E pensiamo che la fede sia semplicemente andare a timbrare il cartellino la domenica? La fede è credere che Gesù ha già distrutto il male che c'è in noi. Noi dobbiamo solamente permettergli che completi la sua opera. Quindi la nostra partecipazione alla liturgia della Chiesa e ai sacramenti è dare a Gesù la possibilità di completare la sua opera, di completare la sua vittoria. San Paolo ce lo ricorda. Il Signore Gesù è risorto e siede alla destra di Dio e sta aspettando che tutti i suoi nemici gli siano sottomessi. E allora affidiamo i nostri nemici a un così grande e potente Salvatore, perché la nostra esperienza esistenziale sia un progressivo cammino di liberazione dal male e di crescita nell'amore.